O Padre, effondi nei nostri cuori lo spirito del Figlio tuo risorto, perché possiamo essere rinnovati e possiamo camminare nella novità dei figli tuoi, per essere testimoni della tua misericordia nella Chiesa e nel mondo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen. Portavandoci davvero in famiglia, perché uniti nell'unico Signore, pur avendo in vario modo usufruito di quell'azione che lo Spirito ha fatto nel professore Federici, credetemi che è sempre un momento di così salutare e iniziare questo primo, e ci tengo a sottolineare primo, convegno in preparazione del decennale della nascita al cielo di Tommaso. Siete molti familiari, ma nello stesso tempo non è di tutti i giorni poter intrattenersi su quelle realtà che ci hanno dato, almeno credo di leggere la mia vita e la vostra, hanno dato una svolta veramente grossissima alla nostra esistenza. Il programma lo avete in mano, purtroppo la Maria Vittoria arriverà questa sera, quindi domani la inviteremo come presidente della fondazione a portare i suoi saluti. Che cosa, qual è l'eredità? Non siamo qui per celebrare l'uomo Tommaso Federici, siamo qui per, come dice, risciacquare un po' la nostra esistenza in quelle cose che lui, davvero anima eletta di Dio, ci ha profuso. Perché credo che quello che il professore ha creato dentro di noi e ha creato fra di noi sia necessario rinverdirlo e sostenerlo, in quanto le intemperie del quotidiano, del da fare e via dicendo, rischia forse di farci disperdere questa ricchezza. È il dono che ci è stato dato ed è dono per le nostre persone, parlo sempre in prima persona, per le nostre persone, ed è dono per quel segno che dobbiamo essere e siamo chiamati a essere in vario modo, nei vari servizi all'interno della Chiesa. Celebrare Cristo presente nelle sue scritture è una delle espressioni del professore. Non è scontato, dobbiamo mettere avanti fra di noi, non è scontato ricordare che Cristo risorto nello Spirito per la gloria del Padre e per la nostra e l'umana redenzione, quando lo celebriamo, si rende presente nelle sue Sante Scritture. Questo ci ha sempre detto il professore, questo è ripreso dal Concilio, pensate al numero 7 della Sacra Famiglia del Concilio. E quindi nel rapporto con lui, con il risorto, non possiamo scavalcare le scritture. Come pure certe spiritualità di ieri, di oggi e di sempre, il mio intimo rapporto con lui per stare più in intimità con lui, questo è rigettare sia il dono delle scritture sia la mediazione della Chiesa. Credo che oggi noi abbiamo bisogno di rinsaldare dentro di noi e di renderlo anche come testimonianza. è Cristo stesso che ci ha detto, che il professore non ha fatto altro che richiamarcelo. Non sto a citare i vari passi, vi rimando per esempio a Giovanni capitolo 5, quando lui afferma, Cristo risorto afferma, che tutte le scritture parlano di lui, e dunque non possiamo con facilità o faccioneria, meglio, mettere a parte le scritture, come da risorto nel lungo e sempre fondante testo di Luca 24. Cosa dice il risorto ai discepoli, ai due di Emmaus? Cosa dice il risorto quando incontra tutti gli altri discepoli? La stessa cosa, cominciando dai profeti, dai salmi, dalla scrittura, dall'Antico Testamento, svela e rivela chi è. Penso che oggi abbiamo bisogno di rimarcare e sottolineare questo aspetto nella Chiesa. Abbiamo bisogno che il risorto ci apra gli occhi per comprenderlo, e abbiamo bisogno che lui spezzi il pane come segno conclusivo e piena manifestazione della sua presenza. Un'altra sottolineatura credo che sia importante fare, ma questo è il diacono Luigi, a cui va davvero il nostro grazie, che lo sottolineerà. Il professore, anche nella nostra piccola regola, scritta da lui, lo sapete, ci dice di avere sempre delicata attenzione ai poveri delle chiese di Oriente. Si sente facilmente, e noi siamo un po' a un certo bersaglio, perché combiniamo le due cose, dimenticando che Oriente e Occidente, pur con le sottolineature proprie, le sensibilità proprie, le accentuazioni proprie di ogni chiesa, dimentichiamo che è l'unica chiesa di Cristo, e le intuizioni e le sottolineature fatte dall'una devono essere accolte, usufruite dall'altra. Allora insieme ci arricchiamo, insieme riusciamo sbiaditamente a rappresentare lui, insieme. E se una delle due chiese ha perso tempo, o è andata per la tangente, è il modo per recuperare. In questo senso lui ha voluto purtroppo, l'ha voluto, e l'ha voluto anche nella virtualità, dove Oriente e Occidente, teologia, liturgia, eccetera, dell'uno e dell'altro, sono, almeno per noi che lo viviamo, sono una ricchezza enorme. Non dimentichiamo che tutto appartiene all'unica Santa Chiesa Cattolica, la Chiesa di Cristo, e dunque questo recupero facciamo in modo che in noi, ma non devo continuare in questa linea, ma in chi non riesce a cogliere questo aspetto, anche questo ostacolo sia superato. Io mi fermo perché poi avremo la tavola rotonda dove metteremo insieme le esperienze fatte con questa singolare persona. Invito Don Vincenzo a salutare l'assemblea.
Sì, io saluto l'assemblea, saluto innanzitutto il prof Tommaso Federici, che riposa a poche decine di metri qua sotto di noi, e gli chiedo scusa pure, perché penso che sia doveroso chiedere scusa al prof, diciamo, per quanto poco ancora abbiamo fatto in base al potenziale che lui ha saputo trasmetterci e consegnarci. Scusate se cominci in questo modo un po', come dire, penitenziale, ma Io ho una stranissima fortuna o sfortuna, devo dire, di aver incrociato nella mia esistenza, nella mia vita, dei personaggi veramente grandi, dei personaggi che hanno lasciato il segno, delle personalità e dei cristiani, ecco, che ci hanno trasmesso un patrimonio incredibile. Io mi trovo un po' alla confluenza con tutte queste tradizioni, e mi sento a volte molto piccolo, devo confessare, molto inadeguato, molto incapace. Lo so che il discepolo non può essere maggiore del maestro, no? Però almeno sforzarsi, ecco, di sollevarsi qualche spalla verso di lui, questo penso che abbiamo il dovere di farlo. E questo abbiamo il dovere di farlo anche nei confronti del prof. Noi in questi anni, ormai sono passati 8 anni dalla sua morte, abbiamo portato a conclusione l'opera incompiuta che è la scuola di preghiera, penso che l'abbiate vista almeno passare sotto gli occhi. Non ricordo, sì, abbiamo fatto la presentazione della scuola di preghiera alla Lunza col cardinal Spillich, c'era. Abbiamo fatto anche una assemblea abbastanza vasta, ricordo. Con Spillich facevamo questa presentazione. Poi le Dioniane ci hanno proposto di ripubblicare i suoi 2 testi, le letture bibliche sulla fede e le letture bibliche sulla carità, e abbiamo fatto la presentazione di questi 2 libri nel mese di maggio scorso, insieme, non facemmo quella delle letture bibliche sulla carità che è stato il primo, l'abbiamo fatto insieme, c'era il cardinal Casper e il professor Basso, oltre al sottoscritto. È stata fatta la presentazione sia a Roma sia a Subiaco. Però ecco la capacità di incidere, di far risuonare, ecco, tutto questo in maniera più, come dire, più incisiva, ecco, probabilmente ci è mancato. Rimane dinanzi a noi un lavoro immenso da fare, un lavoro immenso, perché ecco, ci sono, oltre, e questo penso che sia prioritario, alla necessità di ripubblicare il commento al lezionario festivo della Chiesa Latina, un numero considerevole di testi che sono nella forma di semplici dispense universitarie, quindi dispense che lui scriveva in modo stringato, in modo puntuale, sintetico, difficilmente trasportabili e traducibili in un volume così di immediata lettura da parte del grosso pubblico. E quindi ci sarà, diciamo, il dovere di studiare, di vedere come, ecco, poter rendere accessibile questo patrimonio immenso, che in realtà è costruito anche qui, giustamente, nell'abbazia di Cursano, nel monastero di Cursano, nel suo archivio, che attende ancora di essere un po' esplorato per portare alla luce, ecco, tutto quello che c'è dentro. Come diceva Padre Fedele, giustamente, quindi questo incontro che noi facciamo, abbiamo chiamato convegno, certo siamo convenuti, ecco, insieme, ma io appunto, come diceva Padre Fedele, tengo a sottolineare il fatto che siamo degli amici, delle persone che in vario modo, ecco, sono debitori al prof di quello che sono oggi, di quello che vivono, di quello che sperimentano, no, nella Chiesa. Ecco, questo incontro lo vedrei proprio come un riprendere slancio, riprendere le forze per salire, per compiere qualche passo avanti, ecco, in questa opera che io ritengo necessaria, necessaria per la Chiesa, non per la gloria del prof, insomma, no, la gloria del prof gliela dava il Padre Eterno, visto che l'ha raccolto appunto e l'ha sollevato, ecco, da quell'immane mole di lavoro che gli ha fatto compiere in tutti gli anni del suo insegnamento e del suo studio, ma per il bene della Chiesa, per il bene nostro, per la crescita, per un servizio da fare ai fratelli, ecco, quello di tirar fuori da questa miniera inesauribile, ecco, e le cose vecchie e le cose nuove. Il prof era di quelli che appunto non amava la novità per la novità. Il suo slogan negli ultimi tempi era: alzate i vostri occhi. Questo lo troviamo intanto in sua introduzione. Alzate i vostri occhi. Però noi dobbiamo essere capaci di raccogliere questo invito del prof, a mio avviso. Alzate i vostri occhi. Ecco, guardate in alto, non state né a piangervi addosso, né a trascinarvi, ecco, stancamente, in una, diciamo, in una realtà, ecco, che ha bisogno proprio di essere anche animata, sollevata, trasformata, trasfigurata, no? Dalla presenza di Cristo risorto. E allora, ecco, cosa tirare fuori? In questo convegno, in questo incontro di questi giorni, sono stati scelti tre temi fondamentali: uno è il rapporto con l'Oriente, l'altro le ore sante, quindi i salmi, Deus Cortis Mei, è il titolo che il prof avrebbe voluto dare alla sua opera monumentale sui salmi, Dio del mio cuore, questo voleva intitolarlo così, aveva commentato già una serie di salmi e molti altri ha commentato in altre circostanze, in altri testi, perché se prendiamo già per esempio il commento del lezionario, ci sono un sacco di salmi già commentati, potremmo tirar fuori veramente un commentario anche, diciamo, completo. E l'altro è il lezionario, ecco l'altro grande tema, no? Non dico bambino, ma tema, ecco, teologico importante del prof. Questo lezionario che è il modo normale con cui la Chiesa legge la Sacra Scrittura. Non esiste una Sacra Scrittura pulsa da una vita di comunità, ecco, che distribuisce questa scrittura nel corso del tempo e la ripercorre continuamente con amore, ecco, con carità, con sapienza, con la sapienza dello Spirito. Sono tre temi, ma me ne vengono in mente 100.000 altri, perché il prof è stato veramente uno che ha esplorato i campi ha esplorato il mistero, diciamo, no? e gli aspetti di questo mistero, lasciando in ognuno un'impronta decisiva. Forse appunto non dicendo cose del suo sacco, insomma, del suo apparnato, sapendo tirar fuori le realtà grandi della tradizione con la T maiuscola, ecco, di questo tema, che spesso sono o dimenticate o sepolte sotto un cumulo tale di scorie che rende ormai quasi impossibile il riconoscerle e l'apprezzarle. Penso per esempio, ecco, al campo della teologia, nel senso, diciamo, greco del termine, della cristologia, in cui, ecco, ci ha ricordato come non c'è una cristologia scissa, separata da una pneumatologia, no? Cristo nello Spirito Santo, no? Era uno dei suoi temi. Il mistero trinitario come fuoco, come fulcro di tutto, a cui non si deve avere paura di tornare, no? Ecco, la dossologia come l'inizio e la fine di ogni discorso, ricordate nell'omelia, ecco, ogni omelia che inizi con la dossologia e che finisca con la dossologia, no? Quindi, ecco, questa visuale profonda, insomma, no? Ecco, è la realtà di Cristo come icona del Padre, no? Con tutta una serie di suoi corsi all'Università Urbaniana aveva proprio questo tema: Cristo icona del Padre nello Spirito Santo, un altro grande tema. E se poi passiamo all'antropologia, l'uomo come immagine, come questa immagine che va recuperata, questa icona a sua volta che deve essere restaurata, e come destinato alla divinizzazione, un altro grande tema, no? Che il prof ci ha fatto riscoprire. La grandezza dell'uomo, oggi si parla tanto di antropologia, discorso antropologico, problema antropologico, eccetera. Ecco, il prof in questo, ecco, ci ha aiutato a ritrovare le coordinate essenziali, no, della nostra fede. Ecco, da dove veniamo e la vocazione che abbiamo ricevuto. Ecco, questa trasformazione, questa trasfigurazione a cui ciascuno di noi è destinato e già in qualche modo partecipa. E poi l'ecclesiologia, o il discorso della Chiesa locale, se questo monastero esiste, e anche per questa intuizione del legame necessario che unisce le membra di una Chiesa intorno al Vescovo e la spinge ad essere completa in tutte le sue espressioni, in tutte le sue forme, e il monachesimo come uno degli elementi, degli ingredienti necessari e caratteristici di ciascuna chiesa locale. Perché il monaco non è un elemento slegato, un corpo pagante, ecco, nella comunione delle chiese, ma è strutturalmente inserito nella chiesa locale, per cui ogni chiesa dovrebbe avere, ecco, il suo spazio contemplativo come di necessità, e per questa, anche questa unicità della pastorale e del lavoro da svolgere dentro al vescovo, che deve saper integrare, deve saper condurre questo gregge in modo ordinato e in modo anche unitario e pacifico, ecco, senza scorciatoie e senza deviazioni operate al di fuori, insomma, no, del cammino della comunità. E poi in questo tutto il discorso della sacramentale, in questo sono i sacramenti, questi segni, in cui si inserisce appunto anche il discorso della liturgia come vita di ciascuno, come vita nostra, come elemento, ecco, vitale, e noi siamo quello che celebriamo, no? Dice il prof. Ognuno di noi è quello che celebra, e da come celebri io capisco anche chi sei e come vivi la tua fede. Queste sono tutte realtà che dobbiamo, ecco, veramente, come dire, puntualizzare, chiarificare. Le abbiamo ricevute, diciamo, con un lascito anche affettivo grosso, cioè, insomma, le abbiamo recepite e le abbiamo abbracciate, perché chi ce le presentava, chi ce le ha trasmesse, aveva quella carica e quella capacità di essere credibile, no? Perché queste cose le viveva profondamente, intensamente, drammaticamente, direi qualche volta, in prima persona. Signor me, io cerco il volto di Gesù Cristo, il resto non me ne frega più niente, tante volte, no? A ripetere queste cose, no? Questa testimonianza personale. Però tutto questo, secondo me, ecco, andrebbe, qui sta il nostro compito, a cui spero che l'aiuto dello Spirito per l'intervenzione del prof ci abilita, ci rende capace, e il nostro compito è poi quello di saper anche dire, enunciare, diciamo, sistematizzare, presentare, organizzare tutto questo, ecco, con un'azione che secondo me, ecco, deve essere veramente un pochettino più incisiva di quello che fino adesso è stata. E per questo appunto io, come dire, mi sento di dover chiedere scusa al prof in qualche modo, insomma, no? Ecco, se fino adesso abbiamo fatto troppo poco. Ciascuno di noi in prima persona continua il suo cammino da prete, da vescovo, da monaco, da cristiano, come fare, attingendo a queste realtà che il prof ci ha trasmesso, no? Consapevolmente o inconsapevolmente. Io, ecco, tante cose sicuramente non le farei, non le direi, non le penserei, ecco, se non avessi incontrato il prof. Però tutto questo secondo me va appunto anche, come dire, meditato, sistematizzato, illuminato e presentato come servizio alla Chiesa, come servizio ai fratelli, non semplicemente come, come dire, commemorazione sentimentale, rituale, cose del genere, di una persona che abbiamo incontrato nella nostra vita, insomma. Penso che sia un incarico e un compito che dobbiamo sentirci, ecco, sulle spalle. Il fatto di aver incontrato certe persone è stata una grazia, ma come ogni grazia diventa anche un compito da svolgere e da portare avanti.
Grazie Senato, e credo che non hai fatto altro che attizzare il fuoco di quello che è il sentimento di ognuno, anche se poi cosa succede è che quel benedetto quotidiano ci impedisce di esprimere, di concretizzare, ma queste tue parole sono dicibili da ognuno di noi. Allora ribocchiamoci il manto, ce l'hai già fatto, ce l'ho lungo. Prima di passare la parola al diacono Luigi Fioriti, anche lui è stato alunno del professore, dunque credo che non solo ci trasmetterà un'organizzazione di pensiero, ma sempre con questo affatto. Saluto gli ultimi sacerdoti arrivati e saluto in modo particolare il magnifico lettore dell'Università di Foggia, che veramente condivide in suo campo il nostro cammino. Luigi, grazie.